Fuori campo, il volley parlato.
Fuori campo, il volley parlato con grande gioia. Gli do il benvenuto a Matteo Burgstaller, detto Burghi.
Ciao, buongiorno, grazie.
Questo soprannome ti accompagna da sempre, immagino.
Dall'elementare.
Praticamente, ormai c'è sul campanello hai Burghi.
Ma all'epoca c'era anche la catena Burghi, poi acquisita da McDonald's.
Hai ragione, c'era il Burghi. E naturalmente a Francesco Segala. Ciao, Franz.
Buongiorno.
Che domani sera avrà il compito di raccontarci.
L'onore.
L'onore, il compito di raccontarci questa finale subito. Matteo, va di moda il Matteo in Italia a sto periodo, eh? I Matteo.
Sì, io di moda, faccio fatica a girarmi se mi chiamano per nome.
Sì, però.
Veramente.
Allora, Marino dice: io voglio postare una certezza. Domani li accucciamo e lasciamo che cerchino nuove scuse. Per l'anno prossimo i canarini se li magniamo, spero.
Marino da Trento, non da Modena, ok. Speriamo abbia ragione, lavoriamo per quello.
Allora, prima ho citato questa cosa del risolutore che risolve i problemi, perché, beh, Franza è più memoria storica di me, oltre ad essere più giovane, si ricorda perfettamente.
Ma
quello
tra
che
l'altro,
successe.
Non l'abbiamo invitato a caso oggi, no. Perché oggi è il 12 maggio 2015, esattamente 2 anni fa. Cosa stavi facendo, Matteo?
Alle 11:30 credo, allenamento prepartita, e forse battevo, probabilmente sbagliavo una battuta.
Senza minimamente pensare a quello che sarebbe accaduto, perché sono quelle storie che nello sport fanno bene, divise in due la metterei: una parte di Jack, che chiaramente ha vissuto un film, ci ha fatto vivere un film, malato, tornato a vivere, tornato a giocare in Serie A, tornato a giocare dal finale da protagonista.
Aggiungiamo, no? Per i pochi che non sanno, 2 anni fa, esattamente il 12 maggio 2013, c'era finale, gara 5 di finale scudetto 2013, vinta 3-2 al tie break dopo una partita epica e con Piacenza. E al di là della bellissima storia, ormai conosciutissima storia di Jack, c'è anche quella da raccontare di Matteo Burgstaller,
sì,
subentrato.
Esatto.
Pensavo mi avessi invitato come giocatore, non come biografo di Giacomo Sentini.
No, era per dividere la cosa. E tu mi sei sembrato l'Oriali della situazione. Cioè, quello, capito, che suda, che manda avanti, che non è.
Mi stai parlando di un calciatore, immagino.
Sì, scusami.
Vai fuori tema.
Beh, perché sai, lo cita Ligabue, lo cita.
Ah, ho capito.
Una vita da mediano.
Una vita da mediano. Che non è una cosa brutta, perché.
Vabbè, se facesse una canzone di Ligabue su di me, già vado in
centrale.
Già vado ai suoi concerti.
Ma che Oriali faceva rima con Mondiali. Dobbiamo trovare una rima su Burgstaller. Non era così semplice.
Una rima su Burgstaller è dura, è veramente dura. Comunque, ricordiamo al volo, poi andiamo al presente perché è quello che conta di più. Stiamo perdendo, giusto? Francesco, i punteggi te li ricordi tu sicuro come eravamo? Anche Burghi.
No, stavamo vincendo, mi siamo andati 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 e poi nel quarto set, se non sbaglio, confermamelo.
Terzo sono entrato set. Nel terzo, 22-20 mi sembra per noi.
Loro?
Per noi. E ho fatto un muro su Papi e abbiamo vinto il terzo set. Quarto siamo partiti male, io ero fuori, sono entrato perché ormai il set era compromesso, eravamo, mi ricordo io, Uchikov, siamo entrati alla fine del quarto, nel quinto invece sono partito titolare. E mi sembra appunto o del 2-1 o del 3-1 e poi il muro su Simon del 6-1
che fa parte della storia di questa città.
E lì dici che figata, 6-1, grande muro su Simon. Il ricordo che ho dopo, ma un secondo dopo, 7-6 per loro, perché poi è andato in battuta Zlati, ha fatto i morti.
No, forse fei.
No, mi sa Zlati.
Io ho la partita registrata.
Anch'io.
E ogni tanto me la vedo e ho queste immagini di te che ti giri in completa trance agonistica. Cioè, hai uno sguardo eri proprio fuori dal tempo.
Sul primo muro?
Sì,
quello verso
sì,
di te,
girato,
diciamo.
Non lo so, eri proprio in trance.
Ho delle foto di quel momento e mi ricordo perfettamente cosa ho pensato, non è radiofonico, quindi passiamo alla prossima domanda.
Però il labiale si legge
Andrea,
in più.
Era fei, dice Andrea.
La battuta?
Sì,
sul 7-6 mi sa che era Zlatan, andate a rivederla.
Beh, fantastico. Ma
perché batteva da 5 e arrivava dritto la battuta in 5 dove c'era Matei, guarda.
Con questa me questa cosa fa impazzire. Ricordi che hanno i giocatori, ma non solo di pallavolo, ma anche di tennis, che ricordano quella pallina, quella palla, ma a distanza di anni, peraltro, no?
Parli di una partita per me epica, certo. Poi
però,
magari per altri era una delle tante.
La storia non finisce qua, perché allora, domani c'è un'altra possibilità, innanzitutto.
Certo.
E Burghi è sempre l'uomo che si fa trovare pronto.
Allora adesso me l'hai detto, domani speriamo non ce ne sia bisogno.
No, per carità, però insomma, no Franz?
Sì, assolutamente, ma lo ha dimostrato anche per esempio nella seppur sfortunata Final Four di Coppa Italia, ha dimostrato di farsi trovare pronto a Bologna, dove Mirarelli non girava tanto bene, è entrato e lui ha fatto sicuramente la sua figura, poi il risultato non è stato granché, però comunque una persona che entra, un giocatore che entra e trova subito muri vincenti, che poi di fatto è il fondamentale in cui eccelli, ma anche quello in cui Rado ti chiede qualcosa di più. Nel momento in cui la squadra non va a mura è più facile che ci sia spazio per te.
Sì, decisamente per quello insomma che vengo messo in campo e diciamo è sì, il fondamentale nel quale mi esprimo meglio, nel quale mi trovo meglio proprio, cioè non.
Ma qual è la difficoltà di entrare, non dico a freddo perché tu sei a fianco a me e sei sempre lì che saltelli, che ti muovi, fai addominali, fai di ogni, qual è la vera difficoltà di entrare a freddo?
È un casino perché no, parliamoci chiaro, perché allora innanzitutto se entri, cioè parlo di me, se uno entra è perché le cose vanno male, non è che entro quando stiamo stravincendo, così simile, insomma, per far fare passerelle. Quindi la squadra sta faticando, generalmente siamo anche in fase di recupero, quindi sotto col punteggio.
Sì, e quindi carico di responsabilità.
Dall'altra parte c'è un palleggiatore che se è sopra col punteggio gioca diverso, perché i palleggiatori sono così, se sono un po' timorosi e tutto, perché lì sul punto allora giocano anche più scontato e tutto, altrimenti cominciano a fare gli estrosi, 2-3 punti sopra e è tutto un casino. E dover entrare e fare meglio di quello che sta uscendo non è facile, dal nulla poi appunto con schemi e situazioni, insomma, vederle da fuori è una cosa, entrare è già diverso, quindi devo cercare di, e questa è una cosa che negli anni ho cominciato a fare sempre meglio, affinarla e immedesimarmi, cioè non distaccarmi mentalmente da quello che sta succedendo in campo, cioè non è che guardo la partita come uno spettatore, cioè la seguo
seguendo anche quello che fanno gli altri,
la distribuzione, certo, le scelte di muro, questo e quest'altro. Infatti tante volte ne parlo con Bira quando esce, viene e ci confrontiamo su come la vedo io, come la vede lui.
Questa è una cosa importante che hai detto, in effetti, perché non tutti lo fanno, qualcuno si distrae, qualcuno entra lì, però hai ragione, seguire la partita attentamente vuol dire farsi trovare pronti.
Quella è la chiave.
Perché
quella,
fisicamente siete pronti.
Quella è la chiave, cioè, penso alla mia di situazione, nel senso rapportata al muro e quindi alla distribuzione del palleggiatore avversario. Penso se io fossi uno schiacciatore che deve entrare, non so, per il cambio di ricezione, guarderei dove vanno le battute, come batte uno, se ne ha fatte magari tre forti e quindi mi devo aspettare una palla un po' più ragionata.
Insomma, sei già pronto per allenare?
Non farò mai l'allenatore.
Ok. Ma, Antonio, la grande qualità di Trento di queste finali è la capacità del muro di sporcare tantissimi attacchi. Cosa ne pensi?
Mi cogli un po' impreparato, diciamo che è la possibilità di variare il gioco, secondo me, perché ci sono rispetto a tanti anni, agli anni scorsi che ci appoggiavamo solo ed esclusivamente sui giocatori di banda, invece un maggior coinvolgimento dei centrali, un maggior coinvolgimento ad esempio penso con la pipe di Pippo e,
che sembra un titolo di un disco, ma
o di un film porno,
esatto.
E quindi vi tolgo dall'impasse e faccio io una domanda. Dal tuo punto di vista, allora, con l'occhio esperto da centrale con cui hai guardato queste prime partite, cosa hanno detto queste prime tre partite? Anche a livello tattico, facciamo un focus tattico, Gabri, che so che ti piace.
Ho i brividi.
Non lo farò mai l'allenatore, quindi posso anche permettermi di sbagliare, magari. Non lo so, penso che sia una serie con due squadre che giocano una pallavolo un po' diversa, noi più tecnica, diciamo, e gli altri un po' più emotiva, quindi se noi riusciamo a mantenere le nostre certezze che sono la ricezione o il nostro cambio palla o la battuta, e a battere o attaccare insomma come vogliamo, allora riusciamo a mettere in difficoltà. Viceversa loro, e per fargli un complimento e non per denigrarli, e non vanno molto su sottigliezze tecniche, vanno sull'emozione, cioè l'attacco bilanciere di Ngapè, che tante volte è venuto, l'altro giorno no, però tante volte è venuto, e attacchi in pipe su difesa, quindi sul secondo tocco invece che su palleggio, quindi è una pallavolo un po' diversa, un po' più ragionata la nostra, un po' più emotiva, poi alla fine come sempre chi vince ha ragione.
Momento per le foto, scusate, perfetto, passato.
Perché sulla pagina Facebook di Radio Dolomiti fra poco troverete, certo, le migliori foto di queste interviste.
Esatto, fatte dalla nostra Franci. Voi partite oggi o domani?
Oggi facciamo allenamento e poi partiamo.
Questa cosa di dormire sempre fuori, anche che sei vicino, perché
Modena, a te sta cosa qua proprio.
Sì, a me mi fa impazzire questa cosa qua. Perché serve molto, lo chiedo.
Beh, serve tanto a livello fisico, perché non tanto per il giorno prima, cioè non è la notte prima che ti cambia, è il giorno della partita, cioè svegliarti, mangiare, avere i tuoi ritmi e andare a fare allenamento, poter riposare senza avere perdite di tempo, insomma. Poi calcola che noi siamo 2 metri, io, e 2 metri 10 e 110 kg altri, fare 2 ore di pullman prima di arrivare può essere anche un pochettino penalizzante.
E poi c'è anche l'occasione per fare una rifinitura pre-gara al Palapanini, in questo caso tante volte può essere utile, non è questo forse il caso perché Palapanini ormai lo conoscete bene, ci avete già giocato 2 volte quest'anno, però può essere l'occasione per prendere qualche punto di riferimento in più.
Quando le finali, insomma, gli scontri sono così ravvicinati, ovvio che anche le sottigliezze fanno
Borghi, tu hai fatto tante finali, ne hai vissute tante, ne hai giocate tante, ne hai viste tante, sono tutte diverse però.
Sì, assolutamente. Da qualsiasi competizione a anche poi gli anni, le squadre che cambiano, cioè una finale scudetto non la puoi paragonare a una finale di Coppa Italia. Quella scudetto secondo me è proprio la più emozionante, lì là che poi a livello individuale era quello che sognavo da vincere da sempre, quindi per me avrà sempre un ruolo più importante degli altri, però e fondamentalmente anche solo per un aspetto, per il fatto che è l'ultimo trofeo dell'anno, quindi se vinci vai in vacanza da campione indipendentemente da quello che hai fatto durante tutto l'anno. E basti pensare a Macerata l'anno scorso, e fatica di qua, fatica di là, eliminata dalla Final Four di Coppa Italia da Perugia, non arriva in Final Four di Champions che la volevano organizzare, questo e quest'altro, vincono lo scudetto, è un anno comunque ritenuto positivo. Viceversa, se perdi l'ultima
non è stato
partita,
un anno positivissimo per Macerata. Guarda, in questo modo
non sono cattivo oggi, dai, mi sono svegliato bene.
Però, l'esperienza della Trentino Volley nelle finali scudetto, dove ahi noi qualche finale la si è persa.
Io sono in pareggio in questo momento, ne ho una vinta e una persa. No, quindi...
e tra l'altro parliamo di stagioni straordinarie comunque per la Trentino Volley, che magari in quegli anni aveva vinto anche 3 trofei, ma poi magari aveva fallito lo scudetto, ti lascia quel retrogusto amaro come.
Vai in vacanza, insomma, smetti di allenarti, e hai più tempo per riflettere, tutto da perdente, quindi è una situazione
brutta. Dicono gente che ne sa, perché io metto il disco alla radio, quindi, che ci sono 2 categorie di atleti nella pallavolo che hanno più vita, sono i palleggiatori, i liberi, 3 anzi, e i centrali, perché giocate mezza partita. Nel senso che
allora,
dietro
sui palleggiatori
c'è tutti tranne gli opposti di schiacciatori. Sì, esatto. Capito?
Sui palleggiatori mi sento di dire che non è vero, innanzitutto perché vabbè, sui palleggiatori forse è riferito al fatto che maturano a livello psicologico, a livello proprio attitudinale un po' più tardi, quindi la carriera si svolge un po' più. E poi dove c'è, cioè lì la discriminante qual è? Non le gambe, le ginocchia, la schiena, le mani, cioè se tu le hai, poi finché ti muovi, finché deambuli un pochettino, puoi comunque fare
deambuli, poi mi piace molto,
puoi fare il palleggiatore. Sul libero ha l'enorme vantaggio che non deve saltare, quindi schiena e ginocchia sono messe meglio. Sui centrali dico di no, perché se il nostro ascoltatore ragiona sul fatto che il centrale più delle volte salta a vuoto comunque, indipendentemente che attacchi o meno, e deve smurare sia da una parte che dall'altra, fa forse il triplo dei salti degli schiacciatori, quindi. E per di più mezza partita, ok, ma la mezza che saltiamo è quella dove non si salta, quindi il giro dietro, di conseguenza
parliamole,
quindi rivediamo statisticamente.
Per la serie non tutti sanno che Burghi è il compagno di riscaldamento di Simone Giannelli, siccome si è parlato molto, sì, di Simone, giustamente, anche in questo ultimo periodo, raccontaci qualcosa che non si vede così.
Guarda, riprendo il discorso che facevo a microfoni spenti con Gabri, è facile adesso dire Gianno è fortissimo, Gianno ha 2 mani eccezionali, Gianno... Ti posso dire 3 cose, quindi ne aggiungo un'altra a quella che ti dicevo prima. Innanzitutto che quando è arrivato, di sicuro, al di là delle mani del palleggio, è il miglior palleggiatore che ho mai visto murare e battere. Quindi è un corollario, diciamo, perché l'importante è che sappia palleggiare un palleggiatore.
Più di Giribic?
Io ho visto Gianno murare veramente molto molto bene.
Batte... se lo dici tu.
Sì,
insomma,
sì.
Cioè, se ne intendi parecchio.
No, ti dicevo prima che ha due peculiarità. La prima è che ha coscienza del corpo, quindi le cose belle che fa le fa perché le cerca, non perché le trova. E se viene ripreso su una peculiarità appunto del corpo, la spalla storta, il palleggio con un braccio magari perché dà indicazioni, perché poi è quello che si studia di un palleggiatore, in modo di dare meno indicazioni agli avversari, lui lo corregge, quindi sa quello che sta facendo. E poi il fatto che lui è una persona a discapito, insomma, degli anni che ha, una persona completamente rispettosa di ogni tipo di parere che arrivano dagli anziani, da noi, insomma, se penso a me o a Bira, insomma, gente della nostra età, 10-15 anni fa c'era il timore anche di rivolgere la parola. Ma parlo nel mio caso da master campione olimpico a pecorare i giocatori di A2, comunque erano anziani, comunque avevano delle esperienze in più di noi, che fossero nazionali o meno si portava rispetto. Ora c'è meno questa tendenza, insomma.
E Simo
invece è un giocatore da questo punto, da altri tempi, sta zitto, lavora e ascolta.
Insomma, un bel paio di complimenti, eh?
Sì, direi di sì. Poi dite da uno che ormai si è definito un giocatore esperto.
È il modo migliore di definire uno che la maggior parte della carriera ce l'ha dietro.
Però non hai. Ti faccio una domanda un po' diversa. Tu hai vissuto questo momento meraviglioso 2 anni fa, ripeto, da splendido protagonista, sicuramente. Hai vinto lo scudetto nella tua città, nel tuo palazzetto, con i tuoi tifosi, è tornato dalle persone che ti vogliono bene. Quindi un momento che molti direbbero irripetibile. Non hai un po' paura che questo non accada?
Assolutamente sì. Ma già la sera in tribuna c'era Alessandra, c'erano i miei genitori.
Alessandra, tua fidanzata, sì. Diciamolo magari.
Vabbè, lei lo sa, cioè non serve.
Lei lo sa.
No, il messaggio va a lei, non agli altri.
Sua sorella.
No, mia sorella vive all'estero, quindi anzi le faccio gli auguri che si è sposata ieri, quindi sì. Mi dispiace che non sono potuto andare, però insomma qualche impegno lavorativo.
Questo è un limite un po' del vostro.
Tanti pregi e tanti difetti, insomma.
Però immagino avresti messo la firma per sapere di non andare per questo motivo.
Avrei messo la firma per vincere ieri a mezzogiorno, l'altro ieri a mezzogiorno e poter scappare su in Germania, quindi però vabbè dai. Già la sera del 12 di maggio di 2 anni fa non avevo paura di aver toccato l'apice, dire e adesso? Cioè,
cosa faccio dopo questo?
No, nel senso, ho lavorato tutta la vita perché avevo due sogni: il vincere uno scudetto, ma vincerlo appunto da protagonista, non essere in una squadra che vince uno scudetto, e arrivare in nazionale. Uno l'ho abbandonato, mi è andata alla grande, insomma, che sono comunque riuscito a raggiungere l'altro. E dire e adesso? Cioè, ora cosa faccio? Cioè, ora per cosa lavoro? Cioè, poi comunque ho trovato altri stimoli.
Sì, sono gli stimoli che sono importanti da trovare, no?
Lì poi vabbè c'è stata quell'estate un po' particolare dove ci sono scappati un po' i buoi, insomma, dal recinto, c'è stato un po' di problemi a livello gestionale, sponsor, non sponsor. Pensavo di ho trovato gli stimoli cercando di lavorare per diventare maggiormente protagonista di una squadra. Cioè, se prima lo ero come partecipante, insomma come componente occasionale e importante ma occasionale, e speravo insomma l'obiettivo era di ricoprire un ruolo di maggior peso, di maggior appunto costanza nella squadra. È andata così, però a oggi, insomma, a 36 ore da un possibile altro scudetto, credo che sia ottuso, dai, per fare un complimento, ragionare in termini egoistici o personali, bisogna stringere sedere e andare a Modena a vincere.
Hai qualche rimorso? Parlo sportivamente, ovviamente. Qualche rammarico?
Allora, scelte verosimilmente, ma magari le ho sbagliate anch'io, eh. E tornassi indietro, ma forse una non la rifarei, però col senno di poi. E non ha niente a che fare con Trento, gira molti, molti anni prima, insomma, non sarei andato in una squadra.
Se è soltanto una è un bel risultato, no?
Probabilmente lo si sa in giro. Io l'estate del 2011 che sono tornato qua a Trento, non volevo ritornare, volevo stare a Padova, avevo conquistato una promozione importantissima. Stavo bene. Non mi immaginavo, insomma, in questo ruolo che poi alla fine mi sono ritagliato e tutto. Pensavo che sarei andato incontro a un anno con poche soddisfazioni, cioè, quindi da quarto centrale ero. Invece poi un po' alla volta ho scalato le gerarchie, ho preso i miei spazi.
Era anche un po' una sfida, no?
Sì, diciamo che io non mi ritenevo adatto ad accettarla, insomma non credevo che sarei stato così pronto. All'epoca mi sono scontrato anche con l'allora direttore generale che invece poi alla fine dell'anno sono andato a ringraziare e dire avevi ragione te, complimenti.
Perché a mettere il proprio errore penso sia segno sempre di grande maturità, no?
In questo caso penso fosse contento di aver sbagliato.
Sì, no, mi è andata molto bene, insomma. Poi ovvio che quando faccio una scelta o quando voglio fare una scelta penso di avere ragione. Poi però sono obiettivo, insomma, da ragionarci e da sapere, insomma, che non è che ho sempre ragione io su tutto, anzi, più delle volte ce l'hanno gli altri. E l'importante è uno che le capisca le cose anche posteriori. Ovvio che se lo sapessi prima dove vado incontro a un errore.
Avresti la ricetta della Coca-Cola. Senti, allora tu sei laureato?
Yes.
Sei un ottimo cuoco?
Me la cavo, dai, non posso dire che sono ottimo, però.
Beh, insomma, master's Allora, dovresti scusare.
È una lamentela.
Insomma, ti vorrei vedere la Masterchef di...
Ma è un progetto, dai, diciamo che ci sto lavorando anche su quello, insomma, appunto perché mi piacciono le sfide, mi piacerebbe.
Fammi un po' fare la Barbara D'Urso della situazione.
Oddio.
In qualunque no, non preoccuparti. In qualunque caso
facciamo entrare uno spettatore a caso, però pagato per ok.
In qualunque caso vada a finire questa, a chi dedichi questa ultima parte di campionato? Non dico lo scudetto perché tutti si grattano.
Non ci ho pensato, ma non voglio pensarci, perché se uno ci pensa prima, cioè come appunto se venissi qua,
perché sai, no, come quando si va all'Oscar, che partecipa, sì, all'Oscar e sei, sì, in platea e tutti provano due facce. Una è quella se hai vinto, non aspettavo, uh-huh, e l'altra è quella che hai perso, comunque di contentezza per chi ha vinto, no?
Ma funziona così. No, non funziona così. Io mi immaginavo, quando, se mai fosse successo di vincere il primo scudetto, pensavo che mi sarei girato verso la tribuna, avrei indicato, ho lanciato un asciugamano e ho abbracciato birra, cosa che vista da fuori magari non
sembrava un momento vostro, sembrava.
Sì, esatto. Cioè, e poi eravamo anche un po' lontani dagli altri, quindi sembrava una cosa appunto tra di noi.
Molto intima.
Allora, io ringrazio Matteo Burstaller, perché nel corso degli anni, io ho anche parecchi più anni di lui, ho proprio visto questo ragazzo trasformarsi proprio in uomo, lo dico sinceramente. Proprio questa tua capacità, che non avevi tanti anni fa, di capire certi tipi di percorsi che potevi anche sbagliare anche tu, come tutti noi. Ovviamente facciamo le cose convinti di fare le cose giuste, se no non le faremo. Non siamo così rincoglioniti tutti quanti.
Volendo fare
a
un po' di
filosofia, che mi abbatte il microfono in diretta in questo momento.
Volendo fare un po' di filosofia, credo che appunto passi dalla fase ragazzo uomo a quando capisci di aver sbagliato, di poter sbagliare, di non essere infallibile.
Allora, io spero domani sera di vederti. Purtroppo sarò qua. Beh, purtroppo, ma sarò comunque anzi alla TV con l'audio di Radio Dolomiti,
immagino,
per ascoltare Franz. E mi auguro davvero di vederti.
Va. Vederti alla fine.
Vederti.
Alla fine va benissimo.
Poi ognuno interpreta quello che vuole, come vuole.
Beh, oddio, dai. Preferisco che mi vedi alla fine in mezzo a tutti gli altri che durante magari la partita. Preferisco essere visto alla fine su 30-40 centimetri rialzati.
Basta così.
Sgratte tutti.
Non abbiamo più mani a disposizione, basta così.
Grazie ancora, Matteo Bustale, che
grazie,
questo sia davvero un anno bellissimo per te, e sono certo che...
Sembra che lo sia.
Che sì, lo sia. Grazie a Franz Segala, l'appuntamento è domani sera alle 20:30 in diretta da Modena, da Palapanini. Adesso, Franz, se so che ti piace tanto, dare la viabilità del traffico.